Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito questa espressione? Padre eterno, ma che t'ho fatto per essere così bastonato? Doni, quel delinquente c'ha 97 anni, perché il Padre eterno l'ha portato via? Fa tanto che il male della vita. Doni, guarda, quel ragazzo ha 18 anni, perché l'ha portato via un incidente stradale? Questa è la logica degli uomini, ma non è logica di Dio. L'avete sentito nel Vangelo la risposta? A voi pensate che quelli che sono caduti sotto la torre siano più colpevoli degli abitanti di Gerusalemme? A voi pensate che quell'altri, il cui sangue fu messo insieme al sangue degli animali, erano più colpevoli? No, no. Dio non sta a divertirsi con noi. Dio non sta a fare la rappresaglia. Se Dio fosse colui che fa le rappresaglie, il mondo non esisterebbe più. Pensate per esempio ai bestemmiatori. Ieri un ragazzo mi ha fatto una confidenza terribile. Mi diceva: io sono un ragazzo cristiano, non faccio ostentazione del crocifisso, lo porto sempre perché è il mio simbolo. Io a Gesù Cristo gli voglio bene e lo porto con la mia catenina al collo. Apriti cielo. Nel posto di lavoro si scatenano tutti contro quel Gesù Cristo che porto al petto. E io gli rispondo: ma che t'ha fatto? Non ti fa niente, guarda, non lo possiamo vedere. Una sua collega mi dice: come vede il crocifisso, comincia a rosare attraverso, a bestemmiare come un umbrato scala. Ma una donna, ma io non ci credevo, no? Ma una donna, Doni, una ragazza, una donna. Una ragazza che bestemmia attraverso come si deve per farti un dispetto. Mamma mia, amici, che povera donna. Mamma mia, quanti gradini avrà sceso di degrado morale, spirituale, di umanità questa creatura. E questa ha bisogno della misericordia di Dio. Ha bisogno di un grande abbraccio da parte del Padre Eterno. E come faremo a salvare una creatura che ti bestemmia a ripetizione per farti un dispetto? Amici, io ricordo nel 1954, ero vicino al sacerdozio, i più anziani se lo ricordano questo fatto, quando la Madonna delle Grazie fu derubata della sua corona in cattedrale, vi ricordate? Al mattino uscirono i giornali, no? Derubata la Madonna delle Grazie in cattedrale, e la gente commentava nel modo più svariato. Alcuni commenti: e Don Ignazio, se esistesse il Padre Eterno l'avrebbe fatto secco, arrampicato sulla colonna. E quell'altra donna mi diceva: ah, io se ero la Madonna il fregavo, lo stecchivo davanti mentre pigliava la corona. Amici, ma questa è una concezione pagana di Dio. Questo non è, il nostro Dio non è colui che fa le rappresaglie o ti fulmina la lingua quando bestemmi o che ti taglia la mano quando tu rubi. Il mondo non esisterebbe più, no? Ecco perché io voglio tornare con questo Vangelo a una visione di Dio, di un Dio amore, di un Dio misericordia, giustizia, ma misericordia. Dio che vuole la tua conversione, che tu viva, e che ti penta, ma che tu viva e ti perdoni. Gesù ci dice nel Vangelo: ma quale padre ha un figlio che gli chiede un pesce e gli dà un serpente? Ma quale padre ha un figlio che gli chiede un uovo e gli dà una pietra? E voi che siete cattivi, non fate così. Forse io potrò fare così? Amici, questa è una concezione distorta del Padre Eterno. Ma vedete, non mi fa specie, perché anche negli anni 30, ma oramai dovrebbe cambiare la mentalità, no? Dovrebbe cambiare. Negli anni 30 noi avevamo una chiesa giustizialista, manettara. Io sono cresciuto con l'idea di un Dio fulminante, di un sembrava Giove dell'antica Grecia. Come te muovi, te fulmino. Tutto era peccato, andava all'inferno, ma non è questo il nostro Dio. Pensate, un giorno il buon Gesù parlando alla madre Speranza, le disse: Speranza, mi hanno dipinto come un terrorista, ma io non sono un terrorista. Eravamo nel 48, pensate. Scrivi, Speranza, io sono il Dio che tutto perdona. Tutto. Capito? Bella questa parolina. Noi diciamo qualcosina e non posso. Doni, lei non sa quel che ha detto di me quella persona. So tutto. Non posso perdonare. Io sono quel Dio che tutto perdona. Udite, tutto dimentica. Che fanno gli uomini? Perdono ma non dimentico. Dio no, che tutto perdona, tutto dimentica. Tre, e non tiene in conto, non fa il ragioniere a partita doppia, dare ed avere, entrate ed uscite. È il Dio che tutto dimentica, che tutto perdona, dimentica e non tiene in conto, e che ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. E che peccato grave, peccato piccolo, davanti a me è ben piccola cosa, quando intervengono il pentimento del cuore e le lacrime di penitenza. Amici, questo è il nostro Dio. Ma voi ci pensate che Gesù si è scomodato a suscitare due grandi tromboni della misericordia? L'una, Santa Faustina Kowalska in Polonia, sono contemporanei, degli anni 30. E nel sud profondo della Spagna, a Sant'Omera di Murcia, la Cosefa, la bimba Cosefa, madre Speranza di Gesù, la quale il 15 di ottobre, aveva 12 anni, disse alla madre: mamma, vado a farmi santa, grande santa, la cantante dell'amore misericordioso. Amici, ma questo è il nostro Dio. Quando io sento parlare voi dell'inferno, ma l'inferno è certo che esiste. Se non esistesse l'inferno, secondo me manco Dio esisterebbe. E sarebbe troppo bella che Dio venga preso in giro, sbeffeggiato, deriso, sputacchiato, crocifisso, e questi se la fanno in barba a tutti. No, no, c'è la giustizia di Dio. A ciascuno il suo, ognuno raccoglie quel che ha seminato. Amici, è legge di natura, ciascuno raccoglie ciò che semina. Tu semini vento, raccogli tempesta. Tu semini corruzione, raccogli morte. Ed ecco l'Italia di oggi. Senza Papa, senza governo, senza lavoro, senza quattrini. E poi che succede? Non so. Che momento terribile. Raccogliamo ciò che abbiamo seminato, Corruzione, disonestà, furto, ladrocinio, distruzione. L'altro ieri ho cominciato il corso per i fidanzati, ne vedo qualcuno, per Emanuele. Che ho detto? Citando Grillo, non tifo per lui ovviamente, ma mi fa comodo. Arrendetevi, siete circondati non dal popolo italiano stavolta, ma voi cristiani sposi che accingete al matrimonio cristiano, siete circondati da chi? Da una marea di anticristiani, di pagani, di assassini, di gente che distrugge la famiglia, di gente che distrugge la creazione, di anticristi, di antievangelo, di anticristiani, di antidistruttori, di distruttori, di tutto. E con che coraggio venite a fare il corso per i fidanzati? Con che coraggio? Lunedì prossimo non vi vuole vedere nessuno. Io ho detto: guarda, voi chi viene? Dice: questo è matto il prete. Non è matto il prete, no. Perché io devo fare un ragionamento molto semplice. Emanuele, tu correggimi se sbaglio. Cosa avevo detto? Io non vi conosco perché non vi ho visto mai, ma l'esperienza mi dice che voi siete trentenni, grosso modo. L'ultima vostra esperienza religiosa, risale alla quinta elementare o alla seconda media, a 12 anni. Tra 12 e 30 ce ne scappano 18 degli anni. E come fate a sposare in chiesa con un sacramento, udite, con queste parole: ti amo per sempre, con un amore eterno, con Cristo in mezzo. Quando sono 18 anni che tu, sempre, eterno e senza Cristo, e come fai a sposare in chiesa? È un delitto, va a sposarti in comune, convivi. Non dovrebbe essere il prete a dire queste cose. Ho letto una statistica che in Alta Italia i matrimoni civili superano quelli religiosi. Oh, viva Dio! Penso che cominciamo a capire la realtà dell'Italia, non più l'Italia cristiana. È triste, ma è così. Saremo un piccolo gregge, aspettate fra qualche anno. Sempre meno i cristiani. Perché è difficile essere cristiani, ma non abbiamo paura. La barca d'Italia e dell'Europa affonderà, sicuro. Non me lo auguro, ma è sicuro. La barca di Pietro non affonda. State certi. Chi verrà, verrà. Avete l'Antico e il Nuovo Testamento e il pastore di Roma che vi guida, questo vi basti a vostro salvamento, dice Dante. Non vi preoccupate. Chi dirige la Chiesa non dorme. Io tutte le sere, quando nasce la Chiesa per rientrare in casa, do la buonanotte a mio Gesù e gli dico: Gesù, ciao, buonanotte. Non dormire, apri gli occhi su questo, fa finta di dormire, come sulla barca del lago di Tiberiade. Non ti addormentare perché sennò la barca affonda. Non, state tranquilli, non affonda la barca di Pietro. O che sia nero il papa di domani, o che sia celeste, o giallo, azzurro, non ci interessa. È il dolce Cristo in terra. State, ne riparleremo fra 15 giorni. Non abbiate paura, la Chiesa riprenderà il soccorso, si farà pulizia, date retta a me, la Chiesa riprenderà il soccorso. Morto un papa, correggiamo il proverbio, un papa rinunciatario, se ne fa un altro. Il guaio è un prete che lascia, se ne fa un altro, e ne è vero. Capito? Quindi noi dobbiamo avere fiducia in Cristo che dirige la Chiesa. State tranquilli. Io vi invito a pregare per questi ragazzi che con molto coraggio, spero con onestà e con vivo senso di responsabilità, intraprendono il cammino della famiglia. In un mondo in cui la famiglia si tenta di distruggerla, questi vengono per costruirla con Cristo. Amici, o sono matti o sono seri. Io spero che siano seri, che non siano matti. Però lasciatemi un dubbio. Ho sentito le statistiche del tribunale religioso umbro. Sono impressionanti. Quanti matrimoni nulli in partenza? Tanti, la maggioranza. Ma non mi meraviglia. E qual è il motivo primo del fallimento nullo del matrimonio in partenza? Io gliel'ho tradotta in lingua volgare e in lingua scientifica. In lingua scientifica si chiama immaturità psicologica, in lingua volgare imbecillità. Che vuol dire? Dal latino imbecilles, becilli, imbecille, vuol dire fragile di mente, povero, qui carente di cervello, fra, debole, senza forza, cadente. Lingua latina. Lingua italiana c'ha forse un altro significato, ma io voglio prendere nel suo vero significato. Amici, ma come si fa a prendersi un matrimonio, una famiglia, costruirla senza sapere a cosa vai incontro? Amici, è il motivo per cui i matrimoni sono nulli in partenza. I nostri ragazzi sono degli imbecilli, cioè fragili. Capiscono, non sanno quello che fanno. Amici, esce nel lavoro, fa la stessa cosa, povera Italia. I miei due catechisti, Luca e Silvia, gli hanno scritto una bella lettera, bella, che noi abbiamo letto e commentato, con l'esperienza di 4 anni di matrimonio, con un bimbo che, già, che ieri ha camminato per la prima volta, no? I miei catechisti meravigliosi. Una di quelle coppie più belle che io abbia avuto fra le mie mani. I ragazzi cresciuti qui sono polli ruspanti, sono di batteria questi. Gli hanno scritto una lettera fantastica, dando degli input sul matrimonio che noi svilupperemo in queste settimane con tutti i miei tecnici, no? Bene, E cosa hanno detto questi ragazzi? Guardate che il matrimonio è un impegno serio, grosso. Se noi siamo ancora giovani, 4 anni e mezzo, ci hanno dovuti andare in Germania col pancione, dice la Silvia. 7 mesi pancione, ho preso i coccioli miei e con Luca siamo andati in Germania a lavorare, perché l'Italia non ci dava lavoro. Fortuna che mi hanno ascoltato. Io l'ho quasi imposto io, pensate, a questi ragazzi. Andavo contro me stesso, perché privarmi di due ragazzi meravigliosi per i miei giovani, mi sono privato della loro forza, della loro presenza, per il bene loro. Andate, via, andate fuori, non abbiate paura, il Signore vi benedice perché voi siete ragazzi meravigliosi, dove andate farete del bene. Ma amici, che successo che hanno avuto in Germania, perché gli onesti fanno fortuna dappertutto, sapevate? I capaci, i bravi, i sorridenti, i responsabili, dovunque vadano, sono stimati, apprezzati, onorati e pagati bene, 3 volte superiori che in Italia. Questa è la loro storia. E quando io dicevo, Luca, Silvia, forza, oh, la vostra famiglia deve crescere perché siete giovani, figli hanno bisogno di giovani, ma siamo senza lavoro, 900 euro, e cocchi miei, oggi ragioniamo come nel passato, no, nascevano bimbi nel tempo di guerra e tanti ragionamenti li facevano, si affidavano al canestrino che il bambino porta sulle spalle quando nasce, che un bimbo è provvidenza di Dio. Se noi diciamo, finché non ho tutto, non formo famiglia, ciao bello, la famiglia non trasformerai mai. E mandato ascolto, oggi sono di una gioia sconfinata. Pensate, mi dicevano, ci hanno chiamato a Monaco di Baviera, sentite che bellezza. Questo è un onore per noi, per voi, per i genitori, per la parrocchia, che li ha per la famiglia, che li ha costruiti. Gli ha detto, noi vi ringraziamo, udite, vi ringraziamo, il capo dell'azienda, vi ringraziamo. Ci di che cosa? Perché da quando lei è venuto qui a lavorare, ha portato i nostri inquirenti, sentite che roba, dice, lei è stato pedinato per 6 mesi, pedinato da esperti. Noi volevamo sapere come lavorava. I nostri esperti ci hanno riferito che da quando lei è qui ha portato gioia nel lavoro. Non l'abbiamo mai visto inquieto, mai una giornata. Pensate che lavoro. Sempre sorridenti. Da quando siete qui l'azienda funziona in un modo meraviglioso perché il sorriso, il clima sereno, la gioia del lavoro, l'affezione al lavoro ha reso molto più produttiva l'industria, sentite che roba, e l'hanno premiati per questo, perché sono ragazzi gioiosi, onesti, responsabili. L'hanno chiamata la direzione centrale, grazie. Queste cose in Italia non avvengono, o avvengono raramente. Che tristezza, no? Però quanto sono contento per questi nostri figli di qua. Dianzi mi diceva, quella ragazzina che ha letto Dianzi, brava Agnese, ha avuto la gioia di dirmi, ho preso 24 all'esame. Quante volte dico io a sti ragazzi, anche ieri, datemi queste soddisfazioni, io godo come la vostra famiglia quando mi dite le cose belle della vostra vita, cioè mi sono impegnato, infatti ieri non c'era il catechismo, perché domani c'è un esame, così impegnatevi, perché per voi la vita è più difficile che per noi, vi aspetto giorni terribili. Voi non sapete cosa vi aspetta, ma se sarete ragazzi che valgono, onesti, che portate come i miei ragazzi in Germania o in Inghilterra, stanno portando la gioia della fede, la gioia dell'Italia, il sole nostro, ma il sole del cuore, amici, è contagioso questo clima. Vedete l'onestà, bello il Vangelo di oggi, quanto è bello, no? A voi pensate, no. Dio è amore misericordioso, Dio vuole la nostra gioia. Dio oggi ci richiama ad un'esperienza bellissima, la prima pagina di Matteo. Beati, ci vuole puri di cuore, ci vuole giusti, ci vuole onesti, ci vuole pacifici e pacificatori, non pacifisti o pacifinti. Ci vuole aperti di cuore, ci vuole misericordiosi, ci vuole sale della terra, luce del mondo, fermento del mondo. Amici, questo è il tempo giusto. Amici, è il tempo nostro questo. Datemi ascolto. il mondo crolla, che dice la canzone che ha vinto Sanremo, il mondo va a pezzi, ma io voglio proporvi che cosa? Qualcosa di diverso, ampi spazi e desideri che appartengono. Io una volta l'ho sentita, no? Ma mi è piaciuto il concetto, no? Il mondo intorno a noi crolla tutto, crolla. Noi non crolliamo! Amici, il mondo ha bisogno di noi, il mondo ha bisogno di persone responsabili, e noi lo siamo perché siamo cristiani, il mondo ha bisogno di persone capaci, il mondo ha bisogno di persone gioiose, cristiane, desiderose del bene comune. Torniamo a questa bella parolina, il bene comune, e non i nostri interessi, non la tasca propria, non il piccolo orticello, allarghiamo l'orizzonte. Amici, è l'invito della Quaresima, è l'invito di Gesù, e allora non abbiate paura. Io ho visto Papa Benedetto che ci ha lasciato, ma ha intenerito il cuore quell'uomo. Mi è sembrato un agnellino impotente che andava al martirio. Quel saluto così bello, così umile, così semplice a Castel Gandolfo. E dice, chi era il parroco? Chi era il parroco? Avete riconosciuto chi era? Riconosciuto? Era il direttore dei Salesiani di Perugia, Don Pietro. Quante volte sta qui da noi? È un amico mio, carissimo, no? Il parroco di Castel Gandolfo era Don Pietro dei Salesiani di Perugia. No? È lui che ha ricevuto le confidenze del Papa, lui che ha intuito subito che il Papa sarebbe dimesso. Quel Papa che ci ha lasciato, come bella quella. E voglio lasciarvi proprio questa bella parola. Sua Santità era. Ha detto d'ora in poi, non sono più Sua Santità. Sono come voi, un pellegrino che compie l'ultimo tratto della vita. Amici, che uomo! Che uomo! Che grande uomo! Un uomo vero, un uomo mite, pur essendo tedesco. Un uomo meraviglioso, un uomo umile, un uomo carico d'amore. Vedrete la storia come lo giudicherà. Un uomo che ha rinunciato alla più alta carica della terra per amore, amore della Chiesa, perché la vedeva in cattive acque e ha detto a se stesso: non sono più capace di reggere con forza il timone. Gesù Cristo, la Chiesa non è mia, è la tua. Bello, non è mia. Cosa dicono i nostri politici? La poltrona è la mia. Papa Benedetto non ha detto così. Ha detto: la Chiesa non è mia. Il soglio pontificio non è mio. Il primato petrino non è mio. È di Gesù Cristo. Io me ne vado. E se n'è andato, bello. Buonanotte. Come un buon nonno e un buon papà che dà la buonanotte ai propri figli. Amici, ricordiamolo così. Io vi invito a pregare. È una settimana di fuoco quella che ci aspetta. Fuoco. Fuoco per l'Italia, fuoco per il mondo, fuoco per l'Europa, fuoco per tutto. Azioniamo le nostre potenze di preghiera, moltiplichiamo la preghiera ricordando che ciò che salva il mondo è la nostra fede. Amici, non la firmo io questa cambiare, è firmata, targata Gesù Cristo.